due di denari, tutto il resto non conta.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Tanto in giro da sola non resto, anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita.
Beh, certo, l'americano Ray che canta I ricchi e poveri, la canzone ci sta, però davvero un'immagine molto, molto curiosa ed originale,
rich
della
and poor,
quale ringrazio.
Rich and poor. Un'idea, devo dire, una grande idea di Claudia Schiattone, devo dire. Grazie Claudia, oggi degnissima sostituta come sempre,
esatto,
come sempre di Marco Lombardo, però nella selezione musicale davvero non l'hai fatto rimpiangere il titolare,
esatto,
di cattedra.
Era pertinente, la tematica è pertinente per raccontare questa storia che come al solito è diventata virale sui social network e noi effettivamente lì l'abbiamo pescata, come peraltro hanno fatto anche altre testate, ed è un video che racconta la denuncia più che la storia, proprio la segnalazione pesantissima che ha fatto questo ragazzo americano Ray, che ad un certo punto della sua vita si è presentato da Best Buy, che per chi lo conosce negli Stati Uniti è una grossa catena di grandi magazzini che si occupa di elettronica, e voleva fare un colloquio di lavoro naturalmente, quindi si è presentato, si era candidato all'orario diciamo predefinito, anzi con un anticipo di circa 10 minuti. Che gli è successo però?
Niente, perché nessuno, dopo 1:10, nessuno gli rivolgeva la parola, nessuno gli ha detto nulla, lui ha preso e se n'è andato.
Ma manco gli hanno chiesto vuole qualcosa?
No, ha proprio lasciato
PC
lì.
Un nuovo dispositivo, uno smartphone, niente.
No, l'hanno lasciato lì. E mentre in macchina, poi ha fatto questo video che appunto, come hai ricordato, è diventato virale, mentre in macchina racconta la motivazione che gli è stata data per il ritardo. Dice, guardi, è arrivato un altro 10 minuti prima di lei e quindi gli ha dato la precedenza per il colloquio. Dice, potevate almeno dirmelo.
Esatto, quindi stava lì seduto.
Sì, così aspettando, non si sa bene che cosa, ma come giustamente cantano I ricchi e poveri, hanno cantato a Sanremo.
Sì. Aspetto,
va bene,
un'ora
ti aspetto, ma non tutta la vita.
Allora, sarà un tema interessante che magari potremo anche affrontare con una domanda con la prima ospite di questa mattina, che sarà Gwenda Novena, esperta sulle tematiche del lavoro. Ha fondato insieme a sua sorella Gioia la società Nextop e loro si occupano proprio di selezione del personale, lato recruiter, quindi lato selezionatore, e lato anche candidato, cercando di capire perché ancora si conferma questo problema del mismatch, perché i candidati che si presentano sui posti di lavoro generalmente appunto o lo fanno magari con dei curriculum che non sono adatti, non riescono a sostenere i colloqui, e dall'altra parte ci sono aziende che non danno un quadro molto ben definito delle professionalità che cercano, al punto che, come sappiamo, negli ultimi anni è esploso questo problema. Hanno stilato delle raccomandazioni, dei suggerimenti molto interessanti per poter fare in modo che poi questi colloqui si definiscano con la soddisfazione di entrambe le parti. E questo sarà il primo tema, e quindi commenteremo anche la storia di Ray. Nella seconda invece il giuslavorista del giorno.
Sì, che è Giampiero Falasca, una voce nota agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Due di Denari. Parliamo di premio di risultato. Siamo partiti da una richiesta di chiarimenti di un ascoltatore che si trova a dover decidere, a dover valutare quale tipo di premio di risultato può essergli riconosciuto, può essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti nella sua azienda, e ci ha invitati a affrontare il tema. Allora noi lo facciamo insieme a Giampiero Falasca e insieme a voi naturalmente, che potete intervenire con l'800240024, l'abituale numero verde, oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp o anche messaggi SMS.
Abbiamo però anche un paio di notizie che andranno ad animare il nostro giornale radio del risparmio.
Tutti a fare legna, yeah!
Allora, prima notizia, Mauro in realtà circola da qualche giorno, però siccome continua a fioccare a Due di Denari come anche ad altre trasmissioni, questa lamentela ricorrente di tanti ascoltatori che stanno tentando di prendere appuntamenti in questura, nei vari uffici appunto preposti per rinnovare il passaporto e non ci riescono, e allora sappiate che da luglio c'è una novità importante, quindi magari se non riuscite a farlo con gli uffici più vicini a casa, al più presto potrete farlo in posta, perché a partire da luglio il servizio di richiesta di rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d'Italia. Questa era probabilmente già una notizia che era stata anticipata quando Poste Italiane aveva lanciato il famoso progetto, la famosa iniziativa Polis, per consentire a tutti quei piccoli centri d'Italia che si sono disertificati, per esempio dal punto di vista delle banche eccetera, come dire, consentono attraverso gli uffici postali di dare una risposta per l'attivazione di tutti i servizi digitali dei quali abbiamo bisogno. Adesso appunto la rosa dei servizi si amplia anche con la possibilità di richiedere il passaporto. Questo annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, al termine peraltro di un incontro con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. La grande novità, ha detto, è che da luglio, conclusi tutti i passaggi normativi necessari, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia senza distinzione tra piccoli e grandi centri. Il progetto Polis, ha aggiunto Lasco, sta procedendo intanto spedito, sono stati avviati 2400 interventi e completato oltre 1500 uffici postali in tutta Italia. Su indicazione del Ministero dell'Interno ci siamo fatti parte attiva per l'estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle questure e dei commissariati che sono in forte ritardo. Quindi insomma vedremo, poi magari da luglio monitoreremo anche la partenza di questa nuova grande operazione. Non ci sono più i buoni pasto di una volta.
E il problema è che non ci sono più i pranzi di una volta, e quindi, come segnala Claudio Tucci con dovizia di particolari e di cifre oggi sul Sole 24 Ore, per un lavoratore su due il buono pasto copre poco più della metà del pranzo. E il problema è che il buono pasto è rimasto attorno ai 6,75 euro medi, e diciamo non raramente va oltre la soglia degli 8 euro, che è la quota entro la quale non concorre a formare il reddito di lavoro imponibile in capo al dipendente. Quindi diciamo mediamente in Italia sta poco sotto i 7 euro, raramente va sopra gli 8, anche se sul Sole 24 Ore presentiamo qualche caso in cui questa soglia viene superata. La sostanza è che su 3 milioni e mezzo di lavoratori che hanno utilizzato nel 2023 il buono pasto per la pausa pranzo, più o meno si è riusciti a pagare appunto poco più della metà del pasto. Nel 48% dei casi ci si è fermati tra il 50 fino a non oltre l'80% dei costi del pasto, ma l'80 appunto come soglia massima di copertura. La rete che accetta i buoni pasto intanto ha registrato un incremento della quota di clienti, perché ovviamente sempre più noi utilizziamo questi buoni per le varie attività. Come sapete è possibile anche spenderli presso ad esempio la grande distribuzione per l'acquisto ovviamente di prodotti alimentari, cioè cose connesse all'attività per cui i buoni pasto sono destinati.
Voglio fare una precisazione sulla questione dei passaporti, perché già fioccano le richieste di precisazione da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno dice: ma che cosa state dicendo, io l'avevo già fatto il passaporto alle poste. Sì, ma non era possibile su tutto il territorio nazionale. Peraltro proprio il direttore generale Lasco ha specificato che dallo scorso marzo sono state registrate già più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo. Entro fine mese saranno operativi altri 130 uffici postali, e ha ricordato che oltre l'80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, peraltro anche con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche soprattutto per l'ambiente. Quindi il punto della novità di luglio è la disponibilità di questo servizio in tutti gli uffici postali d'Italia, laddove fino a questo momento questo servizio non era disponibile. Spero adesso di essere stata più chiara.
È tutto chiarissimo, allora andiamo a sentire come si può fare per un colloquio di lavoro, come prepararsi adeguatamente e anche se invece siamo dalla parte del selezionatore, che cosa
come
viene...
Come non trattare male il candidato, magari facendolo aspettare in anticamera per 2 ore.
Magari dandogli almeno un bicchiere d'acqua, ecco, perché no? Primo ospite.
Parliamo di lavoro.
Si sprecano anche i commenti sul redditometro perché molti si aspettavano che noi per primi facessimo la trasmissione, ma io direi
allora,
che siamo un po' prematuro ancora.
Allora, guardiamo bene poi questo decreto legislativo. Intanto avete già ascoltato nel giornale radio, se siete arrivati più tardi vi aggiorno. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto se saranno necessarie modifiche interverremo. La sostanza, detto proprio come fredda cronaca, poi naturalmente ognuno è libero di pensarla come crede. Il redditometro non è mai stato abolito, non è stato più utilizzato, è una cosa diversa. Era stato poi in un certo senso depotenziato, cioè privato di alcuni corollari normativi necessari durante il governo Conte 1, se non sbaglio. Cosa succedeva quindi? Che questo strumento rimaneva lì non utilizzato e forse neanche utilizzabile più con delle garanzie precise, con dei paletti precisi. Quello che fa questo decreto legislativo, quello che vuole fare questo decreto legislativo, attuando la riforma fiscale che è stata varata con legge nell'agosto dell'anno scorso, è di ridare invece dei confini precisi all'utilizzo dello strumento, quindi cosa si verrà verificato, entro quando il contribuente può opporsi e come, in quale modo potrà sostenere un contraddittorio con l'agenzia, eccetera, eccetera.
Però detto questo, Mauro, in realtà attività di controllo, per esempio, su operazioni bancarie anomale.
Ma quelle si fanno comunque.
Esatto, no, perché sembra sempre
trasmissione...
che arrivi da Marte.
Anche la trasmissione dei dati, ad esempio, dei dati bancari all'agenzia. L'agenzia ha decine e decine di banche dati.
Appunto.
Tant'è vero che lo stesso vice ministro Leo ha ricordato che nell'attuazione della legge delega si cercherà appunto di fare ampio ricorso anche all'intelligenza artificiale e comunque al digitale per poter censire adeguatamente i contribuenti e verificare eventuali anomalie, le quali potranno poi essere discusse, questo è un punto importante, quindi insisto, nel contraddittorio con l'agenzia,
certo.
Perché va bene, controllami, però dammi la possibilità di spiegare, questo è un po' il senso del gioco contribuente-fisco.
Non facciamo spaventare Gwenda Novena, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
Mi scusi, non volevo farla accoglierla con un editoriale sulla politica fiscale del governo, ma ci è stato chiesto al
dai
volo
ascoltatori.
Dagli ascoltatori.
Allora, ma ci mancherebbe, poi notizia appena uscita, quindi...
Vale la
capisco.
Pena assolutamente ribadire gli aspetti appunto che vanno chiariti a beneficio dei nostri ascoltatori. Gwenda Novena, esperta di tematiche del lavoro, ha fondato nel 2021 insieme a sua sorella Gioia la società Nextop. Si occupa di ricerca e selezione del personale con un modo molto innovativo, peraltro se andate a curiosare sul loro sito hanno anche dei video molto interessanti, formato trasmissione televisiva, quindi intanto complimenti anche per questa modalità per comunicare questi argomenti che forse vanno proprio trasmessi anche all'utente finale in questo modo. Come fare un curriculum in maniera corretta per presentarsi oggi in maniera adeguata nel mercato del lavoro, perché forse dobbiamo aggiornare anche questi documenti che molti tengono fermi nel cassetto senza rinfrescarli con magari così anche le nuove esperienze non solo professionali fatte, a volte bisogna anche indicare delle cose nuove nel curriculum. E poi c'è anche il vostro punto di vista molto interessante, che è quello del selezionatore, che spesso non mette a proprio agio il candidato, insomma tanti aspetti nuovi che ci raccontano uno spaccato nuovo anche del rapporto fra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Qual è la vostra esperienza, Gwenda, e perché avete voluto lanciare questo nuovo strumento, perché così possiamo definirlo?
Sì, Deborah, noi abbiamo visto che c'era tantissima non conoscenza di quella che fossero i retroscena della ricerca e selezione del personale, cioè le persone andavano al colloquio di lavoro terrorizzate, ma non sapevano il motivo, non sapevano come gestire. Noi abbiamo voluto dare un punto di vista diverso, cioè abbiamo detto: abbiamo sempre fatto ricerca e selezione del personale, colloqui di lavoro, vi facciamo vedere che cosa c'è nel retroscena, cioè quando il selezionatore ti fa una domanda, che cosa in realtà vuole sapere? Come dovresti rispondere? E quindi abbiamo dato un po' un po' in modo trasparente il mondo della ricerca e selezione del personale. Non sempre i selezionatori vogliono metterti in difficoltà, ma semplicemente magari hanno delle direttive dall'alto, vogliono capire rispetto ad altri candidati come ti posizioni e vogliono capire soprattutto se sei la persona giusta per quell'azienda.
Esatto.
Teniamo presente una cosa: che negli ultimi anni è diventato un processo bilaterale la ricerca e selezione del personale, non è più soltanto l'azienda che seleziona la persona da prendere in azienda, ma è anche il candidato che
seleziona.
Sceglie.
Infatti, Gwenda, esatto, tante volte quando noi parliamo di questi argomenti, la raccomandazione principale che diamo è non fare un unico curriculum e non mandarlo a pioggia a 100 aziende. Cerca di personalizzarli, di fare in modo di far capire all'azienda che sei interessato esclusivamente a quella posizione e di spiegare le ragioni per cui sei il candidato adatto ad occuparla. Invece credo che ancora l'ingenuità del curriculum a pioggia sia molto diffusa, è così?
Sì, guarda Deborah, fai conto che in media un'azienda per ogni candidatura che mette fuori su LinkedIn e sui portali di ricerca del lavoro riceve circa 250 candidature, quindi vuol dire che le aziende più piccoline ne ricevono di meno, ma magari quelle grosse ne ricevono 1000. Quindi c'è un tema di competitività e bisogna distinguersi con proattività, proponendo progetti ad hoc per l'azienda, contattando le persone all'interno dell'azienda per farsi notare e anche lavorare sul proprio personal branding, in particolare su LinkedIn, che è il social del lavoro, cioè far capire attraverso anche la creazione di contenuti che si è esperti in una certa materia, e lì tu ti vai a distinguere un po' dalla massa, tra virgolette, passami il termine, di quelli che mandano i curriculum a pioggia, che è sbagliatissimo, come dicevi tu.
Tra l'altro, ho letto tra i vari suggerimenti che date per un colloquio di lavoro costruttivo è: se puoi, cerca anche di capire chi ti intervisterà, a prescindere poi dall'azienda, andare anche a ricercare il profilo magari del manager delle risorse umane che sarà l'incaricato del colloquio, in modo tale, Mauro, che ne pensi tu, insomma, di sì, intuire la sensibilità della persona con la quale ci si incontrerà.
Effettivamente mi sembra uno di questi consigli a volte che sono anche banali, ma poi utilissimi. Ad esempio, se capita quella domanda, ma mi parli un po' di lei, ecco, bisognerebbe magari prepararsi una risposta, no Gwenda? Un abbozzo di risposta, esatto, sapere cosa
non,
dire di
non
se
fare
stessi.
La faccia a punto interrogativo come se fosse una domanda del tutto inaspettata.
Guarda Mauro, per noi la preparazione è la base, cioè come tu quando vai ad un appuntamento di lavoro, un appuntamento commerciale, ti prepari, anche per il colloquio di lavoro ti prepari. Ti devi preparare perché altrimenti tu arrivi già in una situazione leggermente ansiogena in generale di base. In più, se tu arrivi poco preparato, hai meno strumenti per gestire anche la tensione in quel momento. Quindi la preparazione è fondamentale, soprattutto su domande che sembrano facili ma non lo sono, perché la domanda "mi parli di lei" è una domanda aperta in cui il selezionatore si aspetta che comunque tu in 2, massimo 3 minuti riassuma un po' il tuo profilo professionale e anche di studi, e quindi tu devi farti una traccia, una minima, non dico imparare a memoria, però almeno dei punti chiave sui quali puntare. Quindi la preparazione è la chiave ed è quello che noi stiamo cercando e abbiamo sempre cercato di dire ai candidati: arrivate preparati.
Lato azienda invece, quali suggerimenti si possono dare a quei manager delle risorse umane che peccano magari di non grande sensibilità, trattano un po' tutti i candidati nello stesso modo, magari domande standardizzate, forse anche da quell'altra parte ci dovrebbe essere un modo nuovo, un po' più moderno, diciamo, di fare selezione del personale? Immaginiamo che per molte aziende sia già così, ma forse non per tutte.
Certo, allora teniamo presente una cosa, Deborah, che si sta delineando molto l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di ricerca e selezione del personale. Vuol dire che tante aziende stanno cercando di inserire per i primi step di selezione dei chatbot, dei software, degli avatar digitali che intervistano come primo screening, sì, diciamo, i candidati, e infatti, solo in un momento finale poi.
No, infatti, Gwenda, scusa, ti interrompo solo per dire questo, che questa selezione affidata, diciamo così, al digitale, se, magari non ancora l'intelligenza artificiale, ma quasi, un pochino forse deve farci cambiare anche il modo di realizzare il curriculum, cioè cercare di essere molto vicini a quella che è la cosiddetta job description, cioè quello che viene richiesto da quell'azienda lì.
Inserire delle parole chiave che possano essere poi pescate dalla macchina più facilmente rispetto ad un curriculum che non contiene le parole adatte magari alla candidatura in questione. Perché
esatto,
forse abbiamo avuto
abbiamo
letto delle notizie di candidati che, intuita la modalità con cui l'azienda selezionava e l'intelligenza artificiale che legge per prima, o comunque un dispositivo informatico appunto che legge per prima il curriculum, e se non trova la parola che si sposa con l'annuncio ovviamente non lo seleziona il curriculum, giusto?
Esatto, perché le aziende ormai hanno questi software che si chiamano ATS, Applicant Tracking System, che permettono proprio di vagliare tutti i curriculum che arrivano per ricercare le parole chiave più attinenti alla job description in questione. Quindi comunque va fatto un lavoro di personalizzazione che richiede tempo, il candidato lo deve studiare, lo deve preparare e deve far sì di essere di essere poi selezionato dal primo screening di questi software. È chiaro che non va inventato nulla, cioè se io faccio un lavoro non è che mi posso inventare che ho delle competenze che non possiedo,
solo per truffare l'annuncio, esatto.
Però mi posso aiutare, ma questo vale anche per LinkedIn. Ormai la ricerca e selezione è tantissimo su LinkedIn, quindi comunque anche lì vanno inserite tutta una serie di parole chiave che permettono di farti trovare a te candidato.
Allora,
bisogna studiare, diciamo, anche per la ricerca di lavoro bisogna studiare,
altro
è
che
un lavoro.
Vabbè, comunque noi siamo stati promossi a questo primo colloquio selettivo, Gwenda.
Assolutamente, passiamo al secondo se
ottimo,
volete.
Basta che non mi chiedi la lingua perché il mio inglese fa schifo, io lo dico sempre.
Ma non è vero, questa cosa qui secondo me, su questo dovremmo fare un'altra puntata magari, cioè quanto vantarsi della conoscenza linguistica di una lingua straniera, perché spesso...
Guarda Mauro, un sacco di aneddoti su questa cosa dell'inglese. Te li racconterò.
Lo immaginavo. Allora, se volete maggiori indicazioni su Gwenda Novena, la nostra ospite che, come esperta sul tema del lavoro, gestisce con la sorella Gioia la società Nextop, potete andare sul sito Nextop
con due P.
Ci sono due P finali, nextop.it. Grazie a Gwenda Novena.
Esatto, l'aspettiamo.
Ti aspettiamo su LinkedIn.
Ti aspettiamo anche qua in studio sicuramente. Adesso è la prima occasione utile. Una volta che ci siamo lasciati alle spalle il Festival dell'Economia di Trento e nella pianificazione delle successive puntate appunto sul lavoro, sicuramente ne approfitteremo di nuovo di Gwenda Novena e dell'expertise di Nextop.
E adesso,
sì,
signore e signori, le borse.
Tranquilli, un pizzico di impreparazione rende più umani.
Di denari. Parliamo di lavoro.
Allora, questo approfondimento di oggi nasce dalla mail che ci ha inviato un ascoltatore che peraltro si chiama Gian Piero. E lo dico perché anche il nostro ospite si chiama così, Gian Piero Falasca, che fra un po' salutiamo, ma intanto vi do lettura della richiesta del nostro amico che ci ha scritto a duedidenari@radio24.it. Gentilissimi, da quest'anno l'azienda per cui lavoro, impegnata nel ramo biomedicale, settore metalmeccanica, ci propone la conversione del premio in servizi welfare. Ne potete parlare in trasmissione per approfondire l'argomento, perché vorrei sapere quali aspetti prendere in considerazione per la scelta.
E allora noi, per accontentare l'ascoltatore e anche altri che ci avevano segnalato la necessità di capire un po' meglio come funziona questa cosa dei premi di risultato e del welfare aziendale, abbiamo richiamato in servizio. Giampiero Falasca.
Giampiero Falasca, un riservista eterno.
Di lusso, giuslavorista dello studio di Lei Piper, è esperto del Sole 24 Ore, lo leggete ma direi tutte le settimane, ma talvolta anche tutti i giorni, a seconda di quanto è turbolento l'ambiente giuslavoristico, ed è di nuovo collegato con noi. Buongiorno, bentornato avvocato Falasca.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora,
non ero io, che non me la sono fatta da solo la domanda.
No, anche perché c'era la N e la M di differenza, per cui abbiamo...
effettivamente è vero, perché questo ascoltatore si firmava Gian Piero e non Giam Piero. Allora, qui la materia, diciamo, non è complicata, però va un pochino spiegata. Da dove vuole cominciare? Perché c'è il premio di risultato, però c'è poi, che ha delle sue regole, e poi c'è il premio di risultato che viene invece convertito in welfare, cioè benefici, diciamo così, per i dipendenti.
Che peraltro credo sia anche un trend abbastanza recente, no, avvocato Falasca? Non sempre abbiamo conosciuto questa possibilità di fare questa conversione. Ci spieghi?
Sì, diciamo che concordo con quello che avete detto, la materia non è complicata, ma diventa complicata quando incontra quel grande complicatore di tutti gli affari che è il legislatore italiano. Quindi questo purtroppo diciamocelo, è così, ormai siamo pronti a tutto, ma insomma anche in questa materia è estremamente difficile da semplificare. Proviamoci. Allora, da tanti anni le aziende che negoziano un premio di risultato hanno un trattamento fiscale di favore. Si applica una tassazione sostitutiva, per tanti anni è stata del 10% e ora da un paio d'anni è del 5% su questi premi. Quindi se io concordo col sindacato degli obiettivi, il lavoratore raggiunge questi obiettivi, entro certi limiti che sono variati negli anni, oggi sono 3.000 euro all'anno per chi guadagna fino a 80.000 euro, quel premio viene tassato di meno, ok? Quindi se prendo 100 euro ci pago per il 2024 solo 5 euro di tasse, quindi un'agevolazione enorme. C'è un vantaggio in più: chi ottiene il premio, se è previsto dall'accordo sindacale, può dire no, ma io non voglio il denaro, ma voglio servizi di welfare. E quindi chiede all'azienda di convertire, come ci chiede l'ascoltatore, in servizi di welfare, e in questo caso l'agevolazione cresce di più perché non c'è nessuna tassazione e non c'è neanche contribuzione. Quindi su quei 100 sono interamente, vanno in tasca al lavoratore, ma non in forma di denaro, ma è un pacchetto di servizi che può andare da l'acquisto di libri scolastici, alla partecipazione a concerti, con tutta una serie di...
L'iscrizione ad una palestra.
L'iscrizione ad una palestra, esatto. Di solito le aziende prendono un portale dove si possono scaricare i servizi di welfare, piano piano il dipendente consuma fino a esaurimento, nell'esempio dei famosi 100 euro. Quindi un grande vantaggio. A volte ci sono ipotesi intermedie per cui ci si tiene un po' di premio monetario e un po' si prende il welfare, però sicuramente è un'evoluzione positiva. Questo da che nasce? Dal fatto che le retribuzioni sono tassate troppo, diciamo la verità, cioè il costo fiscale e contributivo delle retribuzioni è alto, e quindi da tanti anni si cerca di trovare qualche strumento per almeno in parte ridurre il carico fiscale contributivo.
Comunque c'è sempre la delibera finale del lavoratore, nel senso che se anche l'azienda propone la conversione del premio in servizi welfare, non li può imporre, ma li può solo proporre, oppure può dire io vi offro solo questo e non vi voglio dare il cash in busta paga.
Diciamo che sono vere entrambe le cose, cioè mi spiego, se c'è un accordo sindacale sui premi, l'accordo può prevedere oppure no la facoltà di scegliere. Se lo prevede, la parola aspetta al lavoratore, quindi è vero, non può imporre l'azienda di passare al welfare. Poi ci può essere un'altra situazione in cui non esiste il premio aziendale perché con il sindacato non si è trovato un accordo, non c'è sindacato, l'azienda non vuole. In quel caso succede, e che capita spesso, che le aziende propongono un unico strumento, il welfare aziendale, quindi non c'è più il premio da convertire, Esatto, ma l'azienda dice: io vi offro, offro alla generalità dei dipendenti un piano di welfare. Tra l'altro, dicevo prima, la complicazione del legislatore e dell'amministrazione, ci sono una marea di questioni interpretative su come funziona, non funziona, cosa entra, cosa non entra. Questo è un po' preoccupante, perché dovremmo invece semplificare le cose, ma tendenzialmente, diciamo, la differenza tra il premio e il welfare è che il premio, come dice la parola stessa, va solo ad alcuni che raggiungono gli obiettivi. Il welfare invece deve andare a categorie omogenee dei dipendenti. Quindi, insomma, sono anche diversi destinatari. Quindi, riassumendo, se c'è il premio si può convertire, se non c'è il premio l'azienda unilateralmente può offrire soltanto il welfare aziendale.
Ma quanto rimane poi al lavoratore nella scelta? Perché lei prima parlava della possibilità di trattenere una parte magari del premio in denaro. Più di un ascoltatore sì, anche interviene in questo senso, dicendo: beh, però a volte questo tipo di convenzioni, di cose che vengono offerte, non sono così interessanti, o non lo sono per la generalità dei dipendenti, e quindi, insomma, io preferisco alla fine i soldi in più in busta paga. Molto banalmente.
Esatto.
Io ho un mio amico che l'anno scorso ha maturato un grosso premio, ha convertito tutto in welfare, e in effetti ricordo che verso la fine dell'anno faceva viaggi forsennati, era sostanzialmente, aveva tutti i weekend impegnati perché doveva spendere il welfare. Quindi capisco che ci possono essere casi estremi in cui si carica troppo su welfare. Sì. Io dico che ognuno deve scegliere in funzione dei propri bisogni e delle proprie aspettative.
Infatti, anche certo, proprio per dare, avvocato Farasco, una risposta all'ascoltatore da cui tutta la trasmissione è partita: quali aspetti devo prendere in considerazione per la scelta? Credo che siano puramente personali.
Esatto, è come se noi dicessimo: cosa mi conviene comprare, un cellulare o farmi un viaggio? Dipende dalle sue aspettative. Lui deve sapere che prendendo il premio ha una tassazione leggera, ma c'è, e su quella somma l'azienda paga una contribuzione. Convertendo in welfare la somma diventa completamente netta, ma è più difficile da spendere, perché c'è è il controvalore figurativo di una serie di beni e servizi. Quindi io, per come sono fatto io per esempio non farei perdere i soldi del welfare, perché non sarei così preciso nello spenderli. L'ascoltatore deve chiedersi lui dove si trova meglio.
Che dire solo c'è quella piattaforma, magari fare anche un incontro, una riunione per spiegare: guardate, è un'opportunità, certo, non è esattamente un modo per il datore di lavoro di scampare la fiscalità più pesante, ma vi stiamo dando anche una rosa di possibili servizi che possono essere interessanti. Un mio amico, per esempio, avendo questa opportunità, si è fatto un abbonamento con una signora palestra di Milano, perché qua i centri costano non poco, e quindi ne ha approfittato alla grande.
Beh, ad esempio, prego.
Una precisazione: al datore cambia tutto sommato poco, nel senso che poi quella tassazione la scala sul dipendente, cambiano soltanto i contributi, ma di solito mediamente le aziende, se c'è la conversione in welfare, quei contributi che risparmiano li danno al lavoratore. Quindi è proprio una convenienza del lavoratore, cioè deve pensare che se prende i soldi ha un po' di meno, perché i soldi sono più fungibili; se sceglie il welfare prende di più o molto di più, ma c'è un po' più di complicazione nella spesa, ma non troppo di più. Mi scusi.
Un attimo, no, ha fatto bene a precisarlo, torniamo subito dopo il traffico.
Come mandi tu il traffico? Non lo manda nessuno.
Di denari.
Buongiorno, non sono esattamente d'accordo sul fatto che sia un pro scegliere la soluzione di welfare, ok, per la tassazione, ma i sistemi e le piattaforme di welfare hanno limiti, vincoli e misure che vanno valutate caso per caso. Quindi diciamo che la libertà di fruizione dei servizi e di quelle che sono la moneta virtuale, perché non è moneta reale, vanno specificati al lavoratore prima di fare la scelta.
Il welfare è una cosa bellissima. Nell'azienda di prima avevo più di 2000 euro di welfare. Il problema è che quando uno va in pensione il welfare non viene conteggiato.
E come al solito gli ascoltatori in maniera molto intelligente aprono tante parentesi interessanti, come quelli che ci scrivono al 349-238-6666. Roberto ci racconta: noi usiamo il welfare da 2 anni, siamo felicissimi perché ci sono molti modi per usare questa disponibilità finanziaria, alla fine la cifra è anche più alta. Un ascoltatore invece, Battista, avvocato Farasca, dice: io ho sempre destinato il welfare aziendale al fondo pensione, è possibile utilizzare questa?
Sì, assolutamente, assolutamente, e faccio i complimenti all'ascoltatore perché è un modo molto intelligente. Purtroppo oggi, diciamo la verità, abbiamo tutti la vista a corto raggio e nessuno, non so perché, si preoccupa del futuro previdenziale, ma diciamo
le potremmo elencare noi le problematiche degli ascoltatori che ci rappresentano quotidianamente, tra perplessità rispetto ai rendimenti dei fondi, scarsa diciamo sensibilità da parte di molte aziende che non invitano sicuramente il lavoratore a fare queste scelte, le piccole imprese preferiscono tenere la liquidità in cassa, ragioni che conosce benissimo anche lei, avvocato.
Sì, però diciamo è possibile, è una delle modalità per la spesa. Le risposte degli ascoltatori confermano quello che dicevamo prima, non c'è una soluzione precostituita, sicuramente è positivo che ci sia uno strumento in più e che sia uno strumento flessibile, che rispecchia le scelte delle persone. Questo secondo me è un fatto veramente positivo, no? In un sistema dove le retribuzioni sono così soffocate di costi, da quelli fiscali a quelli previdenziali, diciamo una boccata di ossigeno non fa male, secondo me.
Che anzi, poi era tutto un modo in origine, avvocato Falasca, di stimolare la produttività, un aumento di produttività, no? Per questo nasceva un po' la detassazione premi di risultato. Poi adesso stiamo andando sulla sua declinazione, appunto, non più in termini monetari, numerari, ma invece in welfare. Scrive Michela: nel nostro ufficio hanno versato una quota non tassabile, 250 euro, ci riferisce, in busta paga, poi ci hanno fatto una carta prepagata in un grande centro commerciale dove in quasi tutti i negozi poteva essere usato questa card, e dice poi che ha speso praticamente tutto in 2 mesi tra spese per la casa e vestiario per i bambini. Questo fatto della card prepagata mi pare pure questo una cosa interessante, no, avvocato? Non per mancare di rispetto al fondo pensione, ma prego.
Però in una famiglia magari con bambini
l'importante è che non sia moneta, perché se poi diventa moneta ritorniamo nel pagamento monetario. Perché io, pensate che cosa strana, ho partecipato credo al primo progetto italiano di welfare aziendale nel 2009, ero molto giovane, essendo già ora molto giovane, immaginate quanto ero giovane.
Giovanissimo, certo.
Fu una grande azienda italiana di occhiali, io ero poco più che praticante.
Sì. Chissà quale sarà.
Ragionò, esatto.
Ragionò quotata ma non in Italia, prego.
Allora. Esatto. E per mesi si ragionava e c'era un'idea brillante in fondo. Si disse: andiamo a trovare tutti quei beni e servizi che nella normativa fiscale hanno un trattamento di maggior favore e ci costruiamo un paniere da dare ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione. Nasce così il welfare aziendale. Quindi nasce,
è che il fondatore di quell'azienda là è noto per essere uno degli illuminati veramente storici del nostro paese, scomparso peraltro non da moltissimo. Allora, in tanti raccomandano di ricordare ancora l'opzione del versamento nel fondo pensione, perché dopo che l'abbiamo già detto un attimo fa, poi in 10 hanno detto ricordatelo, quindi insomma il tema è caldo e molti approfittano di questa possibilità di incrementare la propria posizione nella previdenza integrativa.
Esatto, e poi appunto ricordiamoci appunto le due gambe: se invece ritorniamo dall'altra parte del campo, il premio di produttività, come giustamente diceva prima Mauro Meazza, serve a stimolare la produttività, lo dice la parola stessa, e quindi è un altro investimento importante. Oggi le aziende come possono migliorare il potere d'acquisto dei dipendenti? Gli aumenti indiscriminati sono più difficili da dare, ma fissare degli obiettivi col sindacato, renderli contendibili e pagare, condividere con i dipendenti il raggiungimento, è un altro modo importante per migliorare la qualità del lavoro.
Allora, rispetto alla quantità e alla qualità anche, devo dire, delle vostre sollecitazioni, delle domande, non siamo in grado di affrontare il tema, siamo praticamente agli ultimi secondi di trasmissione. In realtà, avvocato Falasca, lei ovviamente resta a disposizione, come tutti, non può lasciare il paese, come senza tutti i nostri esperti, consenso. Senza il nostro consenso.
Va bene.
Qualche ascoltatore diceva, però se mi danno tutto in welfare, poi non ho meno contributi per la parte pensionistica. pensionistica. Mi pare però uno scambio un po' mal posto, come dire, sono due tipi di aiuti diversi, no?
Esatto, sì, ma poi è piccolissimo l'impatto adesso. Parliamo di un impatto molto ridotto, insomma.
E poi in una fase come questa, in cui veramente l'inflazione ci ha messo in ginocchio, perché comporre anche un carrello della spesa è tanto difficile, magari in questa fase a molte famiglie serve un'opzione di questo tipo, è più utile, l'apprezzano di più. Grazie all'avvocato Giampiero Falasca, a presto, per parlare anche dell'altra notizia che avevamo qua in serbatoio, non siamo riusciti ad affrontarla, cioè il tema del licenziamento legittimo di chi fa un altro lavoro se chiede all'azienda un congedo parentale, si prende una giornata, un periodo di congedo, poi va a fare un altro lavoro. Così non si fa.
E allora resti a disposizione, avvocato. Grazie. Falasca, noi da domani siamo a Trento, se vuole venirci a trovare siamo lì, piazza Cesare Battisti, al Festival dell'Economia.
Grazie,
con
grazie
il
mille.
Solito, con la solita attenzione.
Saluti. A che ora parti tu, Mauro?
Grazie. E adesso nel pomeriggio.
Bene,
adesso vediamo.
Anch'io, vediamo un po' che ora mi posso liberare dopo le borse. Buona giornata a tutti, a domani.